Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Carta vetrata raspa i vostri ascolti e vi porta a curiosare in un animaletto bellissimo. Vi invito ad andarlo a cercare. Si chiama Ambistoma mexicanum e ha la capacità di farsi ricrescere le gambine quando gli vengono tagliate. Rimane pupa, rimane larva praticamente tutta la vita ed è una delle cose più curiose del mondo, capace di farsi ricrescere gli arti. Quindi gli tagliano una gambina e quella gli ricresce, un po' come succede alle code delle lucertole. Le hai mai viste?
È una metafora per fare un buon augurio all'editoria italiana, Alberto.
Esatto,
speriamo che gli
esatto.
ricrescano le gambe.
È una salamandra neotenica, un po' come noi piccoli editori ai quali ci tagliano tutte le parti che possiamo in qualche modo usare, e come piccoli ragazzi soprammobile con tutti i moncherini al posto degli arti ce li facciamo ricrescere. Antonio Monaco, come stai?
Bene, grazie.
Allora, hanno dato dei suggerimenti, dei saggi, più o meno saggi, poi insomma adesso ogni volta che si viene a creare un Olimpo di persone colte e carine che si occupano di noi, ci contestiamo, dice ma chi gli ha dato il permesso di parlare a nome della categoria? Tra l'altro ci sa un presidente che è Polillo, ma anche un presidente dei piccoli e medi, che appunto sei tu, Antonio Monaco, che purtroppo non siete stati intervistati. Ma di chi parliamo? Di questi 18 consigli apparsi su Tutto Libri sabato scorso che ci davano delle dritte su come superare la crisi. Cosa ne dici, Antonio?
Sì, il tentativo che ha fatto il giornale era di trovare 18 proposte per poter far ripartire il settore dell'editoria. Sono state interpellate persone tutte assolutamente autorevoli, quindi ovviamente quando si sceglie qualcuno si taglia fuori qualcun altro, ma questo è normale e giusto. Il problema è che soprattutto i più competenti, i più autorevoli hanno fatto proposte che dire assurde e dire che manifestano lo sbando del mondo editoriale è ancora dire poco.
Salutiamo i nostri ascoltatori che ci continuano sempre a seguire. Diciamo, per la diretta bisogna fare il 388-0097-700 oppure diretta @radiocittafutura.it. È arrivato un saluto da Roma, da Vasintoni, una cara amica, che mi chiede, dice ma l'editoria a pagamento è ancora editoria?
L'editoria a pagamento bisogna intendere come quell'editoria pagata dagli autori.
Esatto.
Non è assolutamente editoria.
Ecco, è un'altra cosa.
È un'altra cosa, è un servizio, cioè ovviamente una persona ha diritto di pagare un fornitore di servizi perché gli produca quello che vuole. L'editoria è innanzitutto scelta ed è scelta su base di principi culturali e poi è capacità di far affermare quell'idea vendendola, proponendola, trovandoci delle persone che vogliono leggere quella cosa, non semplicemente persone che ricevono in omaggio genericamente qualcosa.
Capito Alessandra, quindi mi raccomando, quando si parla di editoria è un'altra cosa. Fabrizio.
Sì, concordo, lo sai benissimo il mio pensiero. Intanto saluto Antonio, abbiamo già speso diverse parole su questo argomento. Insomma, magari all'inizio del secolo la buona editoria era anche costretta a far pagare, ecco, per esempio per certi generi come la poesia.
La sottoscrizione, no? Una sorta di libretto dove si segnavano le danze, un po' come il cahier che si usava nelle Nobil Donne per dire il foxtrot lo ballo con lui, quell'altro lo ballo con quell'altro, e si faceva un libretto con tutte le sottoscrizioni.
Tra l'altro c'è una forma di vendetta sui testi poetici di primo Novecento, perché poi le edizioni fatte a pagamento, quelle speciali, per esempio le edizioni per nozze, l'edizione per nozze di Satura di Montale, uno dei libri più costosi dell'editoria del
Novecento. Credo 100.000 euro, no? Una copia.
Insomma, adesso valgono tantissimo certi pezzi.
Antonio, torniamo ai 18 consigli dei saggi. Qual è che ti ha colpito positivamente? Lasciamo stare gli altri.
Positivamente purtroppo non ce n'è. Nel senso che sono idee che vogliono in qualche modo colpire l'attenzione pubblica, ma non hanno mai una visione di insieme. Per cui faccio fatica.
Ce ne ricordi qualcuna per gli ascoltatori?
Allora, la meno peggiore.
Allora, guarda, ve ne dico una. Bisognerebbe far votare alle elezioni solo chi legge i libri. Allora, ovviamente è una provocazione. ovviamente è una provocazione, però è chiaro che non è con questo che noi nel 2014 risolveremo le sorti dell'editoria.
Anche perché oppure... poi si passa immediatamente a definire quanti e quali libri.
Certo, e non solo, ma ve ne dico un'altra, ecco, tanto per dire, pubblichiamo meno libri, ma detto da un editore, dicendo non pubblichiamo i libri inutili, perché fino a ieri hai pubblicato i libri inutili.
È umoristico, certo.
È umoristico. Ancora, mettiamo dei personaggi, dei classici della lettura, come grandi Renzo e Lucia o altri, in tutti gli angoli delle piazze, dei ritrovi, del cinema, come se le persone, vedendo questi personaggi, si mettono a leggere.
Circondiamo le città con un fossato, riempiamolo di coccodrilli e costringiamo gli abitanti a leggere un libro a settimana. Mi sembra...
Passiamo a un altro argomento, Antonio. Vedo che questo purtroppo è già stato esaurito, poi rischiamo di entrare nella pantomima. No, io direi ordine del giorno del prossimo Consiglio Generale dell'AIE. Quali sono gli argomenti che secondo te sono pubblicabili, di cui possiamo parlare oggi?
Allora, innanzitutto si parlerà della questione che abbiamo detto l'altra volta, della ipotesi di un 19% per poter scaricare, diciamo, i costi librari per gli italiani, e che è stata una proposta che ha raccolto subito un'adesione molto forte, ma adesso deve essere messa alla prova della verifica della praticabilità. E qui all'italiana...
Anche perché c'è un tetto, da quello che è stato scritto dal giornale, praticamente si esaurirebbe nell'arco neanche di 6 mesi, perché non è ad libitum il finanziamento di questa proposta di scaricare le spese, 1.000 euro e 1.000 euro, no, per i libri generici e i libri di studio.
Esatto, sono stati fissati 150 milioni in 3 anni, quindi 50 milioni all'anno. È come se quando si sono fatti gli incentivi per le automobili o per gli elettrodomestici si fosse detto però solo fino a questa cifra. Allora cosa significa? Che quelli che presentano prima la dichiarazione dei redditi ne hanno diritto e gli altri no? Oppure che poi gli si dà solo una parte e quindi uno fa le dichiarazioni false? Cioè veramente è un'assurdità.
Un busillis.
Quando sono stati dati gli incentivi appunto per le auto, per gli elettrodomestici, le aziende si sono poi date da fare per farlo sapere agli italiani, magari incrementando, incidendo, però non c'erano limiti, perché avere un limite ti rende impossibile comunicare.
È un po' come per la carta, no? Il famoso contributo della carta, che prendono solamente quelli che si presentano per primi e hanno anche la cifra più importante poi naturalmente. Certo. E certo, non so però... te, ma io non sono mai riuscito ad avere i contributi carta.
Neanch'io, però in questo caso con la dichiarazione dei redditi è ancora più grave, perché ovviamente un cittadino si trova esposto addirittura al fatto di a posteriori gli si dice che ha fatto la dichiarazione per nulla, cioè è una cosa proprio fuori dal mondo.
Grazie, ecco, Antonio. Ecco, una conclusione velocissima, ringraziamo comunque però il ministro di aver pensato a noi, no?
Certo.
Allora, alla prossima e via con Giuliano Soria.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Giuliano Soria oggi ci parlerà di un autore molto particolare, che non è di lingua iberico-latino-americana, ma è una lingua latina che noi amiamo tantissimo, ed è il francese. Ma non è una francese, è Scholastic Mukasonga, che è una signora africana che sull'eccidio del Ruanda ha scritto un libro pubblicato da Gallimard, che risponde al titolo i cui connotati sono Notre Dame du Nil, Nostra Signora del Nilo. Bene, un libro che ha vinto tantissimi premi, perché non è solo un libro di cronaca, è un libro molto scritto, quindi il premio Renaudot, il premio Océan, il premio Kouruma, insomma ne ha vinti veramente tanti. Sentiamo Giuliano Soria cosa ci dice di questo libro. A te la parola, Giuliano.
Questo libro è pubblicato da Gallimard, è il terzo di una serie di testimonianze molto forti sul Ruanda, sul genocidio del Ruanda, che è proprio avvenuto 20 anni fa, nell'aprile-giugno del 1994. Gli Hutu che uccidono quasi tutti i Tutsi, cose da 1 milione di morti e bussa.
Però questo non è solo un libro di denuncia, ecco, quello che è stato scritto molto su questo eccidio, quello che invece questo libro fa è incominciare a scrivere in termini letterari questo dramma letterario.
Certo, lei racconta la storia di questo liceo dove lei ha studiato, dove avevano diritto di andare solo il 10% di ragazze Tutsi, lei era una Tutsi, e 37 persone della sua famiglia sono state uccise dagli Hutu. Quindi racconta questa vicenda di questo liceo dove già gli odi razziali vengono fuori con molta evidenza e con molta forza, perché questa guerra del Ruanda è stata una guerra, uno scandalo anche per l'Occidente, l'ONU non prese posizione, la Francia si lavò le mani, e Boutros Ghali fu uno degli orrori peggiori sulla coscienza di Boutros Ghali, che comprò macete da passare agli Hutu.
Sì, perché l'uccisione avveniva proprio in questo modo.
La parola d'ordine diffusa dalle radio locali era tagliate gli alberi alti.
Esatto, e quindi i Tutsi erano alti, particolarmente alti. Ma poi dietro ritorna anche al colonialismo, prima tedesco e poi belga, soprattutto quello belga che decise di fare delle identità differenziate.
Sentiamo Piero Di Nepi, che è appena arrivato qui da noi e che purtroppo per la sua radice, per la sua storia di cultura israelitica è ben purtroppo a conoscenza di che cosa purtroppo significa essere uguale fuori ma diverso per qualche ragione dentro.
Beh, la vicenda del genocidio del Ruanda è assolutamente terrificante, è assolutamente terrificante. Mi ricordo quando ero ancora vicepresidente del nostro istituto Renzo Levi, il presidente della comunità ebraica di Roma fece intervenire a scuola una superstite ruandese di etnia ovviamente Tutsi, che aveva perso praticamente tutta la famiglia, tra cui 3 figli piccoli, che ci raccontò la vicenda ed era assolutamente terribile, nel senso, poi è singolare ricordare che avvenne nel 94 con mezzi ritenuti artigianali ma in realtà erano molto sofisticati, perché la procedura di identificazione dei Tutsi, che peraltro non erano neanche di etnia particolarmente diversa,
no,
rispetto
era una casta più di potere,
ma
no, se vogliamo,
diciamo,
no?
Che
erano
i ricchi.
Durante l'amministrazione belga si era fatto in modo che una parte della popolazione ruandese si dedicasse all'agricoltura, un'altra fosse scelta, diciamo, dall'amministrazione coloniale per i servizi. Questa era la differenza sostanziale, quindi c'era pure una forte componente, diciamo così, di odio di classe,
di classe fra contadini
e non contadini.
Ma la lingua era la stessa, il colore della pelle era lo stesso.
Questa è la parte secondaria della vicenda, perché la cosa più sconvolgente è che in quell'anno si presentava in Europa Schindler List di Spielberg, e con le nostre istituzioni in tutta Europa, la ricorrenza del 27 gennaio, ci illudiamo che la memoria serva a non far ripetere ciò che è accaduto. Ed è terribile sapere, adesso Spielberg, la fondazione Spielberg sta occupando anche di raccogliere testimonianze dei superstiti del Ruanda insieme a quelle
ma sono stati fatti dei film
Hotel Ruanda
però la cosa incredibile è che quando in Europa si presentava Schindler List, in Ruanda avveniva il genocidio, e il presidente Clinton che sapeva benissimo quello che stava accadendo, in realtà si racconta che non volle fare intervenire gli Stati Uniti con 10.000 Marines perché sarebbe stato accusato dai soliti, quelli che vengono chiamati i sinistri internazionali, di imperialismo, ovviamente.
Giuliano, una conclusione, ripetiamo il titolo del libro e come speriamo sarà presto tradotto in italiano.
Sì, Notre Dame du Nil sarà presto tradotto in italiano, e lei è una scrittrice che porta avanti questa testimonianza terribile di cui l'Occidente dovrebbe vergognarsi, perché poi nemmeno la Francia assume responsabilità su questo argomento.
La Francia di Mitterrand a quel tempo.
È la Francia di Mitterrand, e quindi sono colpevoli tutti, dall'ONU agli Stati Uniti.
Agli Hutu, all'etnia Hutu, perché non scarichiamo poi le responsabilità sugli altri, perché c'è sempre un esecutore diretto.
Grazie Giuliano, alla prossima puntata.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata, abbiamo da Milano Giovanni Pacchiano a parlarci di un thriller, Marsilio, una delle case editrici ormai specializzate in questo genere, dove non solo l'alta letteratura, che sappiamo bene è di casa come la saggistica e la critica, in casa editrici veneziana Marsilio, diretta egregiamente da Cesare Jacopo De Michelis, ma il thriller di altissima scuola, soprattutto di scuola svedese. E oggi di che cosa parliamo, Giovanni?
Allora, oggi parliamo di un giallista danese. Dirò il nome, ma mi scuso già in anticipo, non so se la pronuncia sia giusta. Jussi Adler Olsen. Il titolo del libro è Il messaggio nella bottiglia, l'editore, l'hai detto, è Marsilio, sono 560 pagine, costa 18,50 euro. Ecco, io devo cominciare subito con una dichiarazione di colpa, nel senso che io non ho mai letto una riga di questo scrittore, di cui Marsilio aveva già pubblicato due libri, e devo dire che sono rimasto sbalordito dalla sua bravura, ma poi ho appreso la mia asineria, perché si tratta di uno scrittore famoso che ha pubblicato in 36 paesi, che vende milioni di copie, ma chissà perché, quando noi pensiamo ai nordici pensiamo soprattutto agli svedesi e ai norvegesi, forse per via dei vari Larsson, eccetera. Ma
invece questo... c'è del buono in Danimarca?
C'è del marcio in Danimarca?
No, in questo caso è buono.
C'è del molto buono.
Shakespeare si sbagliava?
No, Shakespeare nei suoi tempi non si sbagliava, ma mi sono sbagliato io. Ho sottovalutato assolutamente questo autore.
Comunque Hamlet è anche un giallo, direi.
Sì, Hamlet è anche un giallo, naturalmente.
Secondo me è stato lo zio, comunque.
Lasciamo parlare Giovanni Pacchiano, per piacere.
C'è la famosa vicenda del Polonio tossico.
Ecco.
In realtà non voglio raccontare tanto della trama, perché lascerei al lettore poco della suspense. Voglio dire semplicemente che il personaggio principale è un personaggio che ritorna già in altri due libri già pubblicati, che segnalo sin da ora, sono Le donne in gabbia e Battuta di caccia. Ed è, tanto per cambiare, un ispettore di mezza età, è un uomo senza qualità, un po' come i personaggi dei thriller svedesi e dei thriller norvegesi. In sostanza è un uomo grigio, però dalla grande intelligenza e dalla grande abilità nel risolvere i casi irrisolti, anche perché, guarda caso, lui è ispettore alla sezione Q casi irrisolti, che però è così poco importante per le autorità che è relegato in uno scantinato. Il libro inizia in una maniera molto divertente, perché a un certo punto arriva un ispettore del servizio di igiene e gli dice: voi dovete sloggiare di qui perché c'è l'amianto nelle tubature, eccetera, eccetera, eccetera.
Mi ricorda un po' l'inizio del film Still Life di Pasolini dall'Onda, dove questo signore che indaga i parenti dei morti ormai abbandonati, dove non sanno più chi trovare, e viene licenziato, però lui decide che c'è un ultimo caso da risolvere. Anche in questo caso abbiamo una licenziata o un licenziato, anzi, chi è il protagonista, un uomo o una donna?
Qui non c'è nessun licenziato, nel senso che loro continuano il loro lavoro
trascurato, però continua
fregandosi nello scantinato, e soprattutto si buttano su un caso che a loro sembra clamoroso. Gli scozzesi, gli ispettori scozzesi, gli mandano una bottiglia che hanno pescato in mare, dove c'è un messaggio scritto in danese. E questo messaggio dice aiuto, e poi in parte illeggibile. Qui rientriamo nella grande sfera dei classici, addirittura ci viene in mente Verne, no? A proposito della bottiglia pescata in mare nei Figli del Capitano Grant. Per cui il primo atto è dedicato alla decodificazione del messaggio, il secondo atto alla constatazione che il messaggio è partito dalla Danimarca, il terzo che la famiglia di questo ragazzo scomparso si trova in Svezia, la recuperano, fanno delle indagini e si accorgono di trovarsi di fronte a un gaglioffo il quale negli anni ha rapito tutta una serie di bambini, chiedendo poi il riscatto alle famiglie, e in gran parte questi bambini non restituendoli, ammazzandoli. E nel momento in cui loro indagano, ecco che in Danimarca scompaiono due bambini, due fratelli, e naturalmente l'ispettore e i suoi si buttano sul caso e lo risolvono felicemente. Ma volevo dire un'altra cosa: perché questi gialli, che sono tra l'altro molto lunghi, sono affascinanti? Secondo me perché riescono a inserire la vita comune, quella di tutti i giorni, nel contesto della trama gialla. Per esempio, io ho appreso con sorpresa, ma anche con interesse letterario, perché è raccontata molto bene questa cosa, che la Danimarca non è affatto il paese felice, che nella mia crassa ignoranza avevo pensato forse anche lì ci sono crisi, famiglie povere, tagli dappertutto, bande rivali che cercano di scannarsi, probabilmente tutto in una proporzione minore rispetto a quello che succede nei paesi latini. Però insieme alla suspense, ce n'è tanta, ci dà l'immagine di una vita in cui in parte ci riconosciamo, perché è la vita della decadenza dei paesi occidentali, e questo per un lettore apre degli orizzonti di curiosità e di interesse.
Piero Di Nepi voleva...
Sì, beh, in questi anni devo dire che mi sono formato un'idea per quel che vale, cioè che questo boom italiano degli scandinavi thriller, dei thriller scandinavi, è anche dovuto al fatto che il lettore italiano ha questa idea, spesso un lettore di mezza età, diciamo formata in giovinezza, della Svezia, la Norvegia, la Finlandia, Danimarca, anche se la Finlandia non è scandinava ovviamente, di paradisi in cui poi succedono queste cose spaventevoli. Allora si consola, dice: no, cavolo, noi abbiamo la terra dei fuochi, abbiamo la camorra, abbiamo la mafia, tutto alla luce del sole, questi gratta gratta fanno cose orripilanti e ci costruiamo sopra un thriller. Noi invece la buttiamo in politica, e i nostri thriller di solito, anche quando sono carini, hanno poche decine di migliaia di lettori, questi successi planetari, anche perché l'Italia, scusate il termine, nel mondo è considerato adatto, è il paese del casino, è inutile che ci abbiamo un thriller.
Ma sì, tu hai ragione, io sono molto scettico nei confronti dei thriller italiani, che mi annoiano molto, no? Non faccio nomi perché mi farei un'ulteriore serie di nemici.
Dico non solo, ne abbiamo bisogno.
Ne avete bisogno o non ne avete bisogno?
Non ne abbiamo
di
bisogno.
Cataldo è abbastanza bravo da fare il giurato, insomma.
Vabbè,
guarda,
no,
Giovanni, noi crediamo nella massima di Franco.
Il famoso Luca Giurato,
per favore. Giovanni, noi crediamo nella massima di Fortini, insomma, sapersi procurare il maggior numero di nemici col minor numero di parole.
Sì, allora io dico solamente che secondo me, a parte Camilleri che fa storia a sé, l'unico giallista italiano, lo conoscono tutto sommato in pochi, l'unico giallista italiano di valore è Patrick Fogli, che ha scritto il più bel giallo degli ultimi 20 anni e si intitola L'ultima estate di innocenza. Per il resto sono scettico su tutto.
Allora, diamo anche l'editore di Patrick.
PM.
Casale Monferrato non più, perché ormai si sono trasferiti anche loro, no?
Segnalo che da PM sta per uscire tra qualche mese
un nuovo libro di Fogli, sì, è imminente, non l'ho ancora letto. Credo
c'è
che
un altro autore però che ti voglio segnalare che uscirà con PM.
Sì?
Il titolo del libro è L'estate di Ulisse, è un thriller molto particolare. Ricordo
l'hai curato
un po'
tu, no?
Sì, l'ho visto.
Beh,
ricorda un po' la storia di Avetrana, però con un protagonista molto particolare, un ragazzo sordomuto.
Comunque noi abbiamo anche il problema che quando dobbiamo scegliere c'è un problema di equilibri, nel senso sarà un finanziere, sarà un carabiniere, sarà polizia di Stato, e il giudice sarà di destra e di sinistra, settentrionale o meridionale.
Ma torniamo alla PM, torniamo alla PM. La PM è stata la casa editrice che ha cambiato il modo di fare editoria in Italia, perché Marietti è stato un uomo che ha rivoluzionato il modo di proporre i libri. Ha detto, invece di proporre la casa editrice, proponiamo il singolo libro. Io mi ricordo, fu il primo che fece i manifesti pubblicitari con questi occhi azzurri, ed era una serie di libri russi, se non sbaglio, ambientati in Russia, ed era un giallo che per la prima volta uscì fuori in modo diverso.
Sì, se non ricordo male era l'autrice era la Marinina, mi pare.
Esatto,
sì.
Esatto, bravissimo, sì. Mi sono molto divertito a leggerli.
Ma comunque la lettura dei gialli è sempre un grande conforto per chi ha tempo, voglia e ha passione.
Io ripetiamo i connotati e ci salutiamo, Giovanni.
Certo, l'autore si chiama Jussi Adler Olsen, il titolo, il messaggio nella bottiglia, l'editore benemerito è Marsilio, sono 560 pagine da leggersi tutte d'un fiato, il prezzo è di €18,50.
Quindi pochissimo, un prezzo di costo a pagina bassissimo, 560, 18, fate voi i calcoli, è un bel comprare.
Come dire che conveniente.
Conveniente, ecco. Alla prossima.
Alla prossima.
Ciao Giovanni.
Alla prossima, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, un'altra puntata con la storia, con Piero Di Nepi e il generale Franco Angioni. Continuiamo a parlare di Prima Guerra Mondiale, sono 100 anni dal suo inizio, e di un episodio che segna la vittoria, la riscossa del nostro paese, Vittorio Veneto, una città che è anche un simbolo. Ricordiamo sempre che la strada della dolce vita non si chiama Via Veneto, ma si chiama Via Vittorio Veneto. Per quale ragione? Perché questa città era così importante?
La vittoria di Vittorio Veneto appunto portò il nome nuovo a una cittadina veneta che mi sembra si chiamasse Ceneda e che fu soprannominata Vittorio Veneto perché nel novembre del 1918, quando dopo lunghi mesi di preparazione l'esercito italiano riuscì a lanciare l'offensiva specialmente su richiesta degli alleati inglesi e francesi per alleggerire il fronte francese dalla pressione tedesca e quindi fare in modo che i tedeschi ritirassero i loro reparti, ne avevano ancora in Italia, credo, quindi si decise finalmente di lanciare un'offensiva oltre il Piave in una stagione sfavorevole perché i fiumi erano tutti ingrossati per le piogge. Cioè, alla metà di ottobre del 1918 si decise di passare all'azione. Quindi il generale ci può raccontare come sotto il nuovo comandante supremo che aveva sostituito Cadorna, l'uomo che aveva subito Armando la disfatta di Caporetto e che era appunto un generale un po' particolare.
Sì. Napoletano?
Sì. Non era un generale piemontese. E non era piemontese perché quando la dinastia dei piemontesi avevano occupato i primi posti nell'ambito della gerarchia, specialmente dell'esercito, venne Caporetto. E naturalmente il generalissimo dovette affrontare l'inchiesta, giustificare, cercare di spiegare perché questa rotta, perché questo aggiramento, perché circa quasi 100.000 prigionieri, un quantitativo enorme per l'epoca di pezzi di artiglieria caduti senza colpo ferire. E allora il re si trovò nella necessità di sostituire il generalissimo, non solo, ma di dare anche più facoltà al Parlamento del controllo delle operazioni militari che fino allora invece era affidato esclusivamente alla gerarchia militare e al re direttamente. E di conseguenza la scelta da parte di Vittorio Emanuele III cadde su un generale non piemontese, convinto come era il re, che probabilmente c'era necessità di dover sacrificare un altro generale piemontese se le cose non fossero andate come sarebbe stato bene che andassero. E quindi scelse questo generale, inizialmente un generale di divisione, che lo impressionò positivamente per il briefing, si direbbe oggi, cioè per l'esposizione del compito che gli era stato assegnato alla sua divisione, il re rimase favorevolmente impressionato e nella necessità abbastanza rapida di sostituire Cadorna gli venne in mente questo generale che non aveva il piglio del grande condottiero e quindi pensò che forse era più opportuno affidare a lui questa responsabilità.
Un altro piccolo briefing, diciamo, storico per i nostri ascoltatori, cioè ricordiamo cos'era accaduto fra il 1914 e il 1918, specialmente per quello che riguardava l'Italia. Allora, nel 1912 e 13 si erano alterati gli equilibri nella penisola balcanica, detta non a caso la polveriera d'Europa. Questa alterazione degli equilibri aveva portato ad una serie di minacce da parte russa e da parte della nuova potenza balcanica che era la Serbia contro l'impero asburgico. L'impero asburgico aveva reagito, aveva trascinato in guerra con sé anche la Germania che voleva regolare una volta per tutti i conti con la Francia, dalla quale si sentiva minacciata dopo la guerra del 1870 che aveva portato in Germania l'Alsazia e la Lorena e che i francesi rivendicavano scopertamente minacciando continuamente una guerra che non potevano fare perché le guerre si misuravano in milioni, le capacità militari si misuravano a quel tempo in milioni di di uomini, i francesi hanno 40 milioni di abitanti, i tedeschi ne avevano già quasi 80, quindi la disparità di forza era tale da poter permettere la rivincita francese solo in un quadro di una grande guerra di alleanza. L'Italia aveva fatto, l'Italia aveva contrattato con la Francia e l'Inghilterra i famosi patti di Londra e si era deciso di entrare in guerra nel 1915. Il problema era che i generali di quel tempo purtroppo sembra che non imparassero le lezioni dell'arte militare, quello dico a un generale assolutamente straordinario e preparato e tecnico dei nostri tempi, la tecnica fa risparmiare vite sul campo di battaglia. Quindi, nonostante i generali sapessero benissimo quello che stava accadendo con la guerra di logoramento sul fronte francese, cioè che sacrificava centinaia di migliaia e milioni di uomini, sul fronte italiano fu combattuta la stessa guerra, cioè una guerra di posizione e di trincea, di logoramento, come si diceva a quel tempo.
Sì, infatti le scuole di guerra, allora come oggi, studiano sempre le guerre passate. Nelle scuole di guerra non si studia la guerra del futuro, si ipotizzano, ma sono più gli studiosi che non i militari che vanno a studiare. E di conseguenza diventa uniforme.
Oggi però non è più così, no, si studia così. Anche la guerra del futuro, sì, fortunatamente. Sì. Fortunatamente, sì. Sperando che non ci sia, sì, ma insomma.
Sì, ma si guarda al di là, e quindi c'è molto più legame tra politica e tecnica o strategia che non fosse in quell'epoca. In quell'epoca era quasi disdicevole per un generale interessarsi di politica. La strategia veniva riservata soltanto ad alcuni, gli altri dovevano invece conoscere la tattica, conoscere la possibilità del combattimento sul terreno. La formazione poteva lasciare a desiderare. Un detto che faceva onore, ritenevano che facesse onore, era che l'ufficiale doveva essere un gentiluomo, possibilmente colto, e questo lascia un po' l'amaro in bocca, perché è necessario che chi comanda uomini abbia una cultura approfondita, perché senza la cultura non si sviluppano gli ingegni. E d'altra parte, con questa uniformità di conoscenze, gli antagonisti si facevano tutti la stessa guerra. Bisognava avere le vette, bisognava conquistare le quote, e questo significava sacrifici umani pazzeschi, perché con la conquista della vetta e quindi dall'alto si poteva mettere in soggezione tattica l'avversario. Questa rigida mentalità ha portato a Caporetto, quando un tenente con incarico di capitano pensò di notte, senza bisogno di disturbare nessuno, con un numero limitato di uomini, di fare un aggiramento e tagliare completamente una testa di sforzo da parte dell'esercito italiano, che avrebbe dovuto evitare di dover arretrare su Lisonzo, su altre posizioni che erano difficilmente difendibili. Il fatto è che tutta questa quel possesso delle vette consentì a Rommel di aggirare, di conquistare, e l'Italia si trovò in una...
Certo, perché dimentichiamo poi che l'ufficiale che decise quell'azione risolutiva che portò l'Italia alla catastrofe di Caporetto si chiamava Edwin Rommel. Certo. Ed era un tattico che sapeva bene che il nemico si attacca sul punto debole, non sul punto di massima resistenza.
La volpe del deserto, ricordiamo, allora, anche Rommel, no? Ma chiudiamo con Vittorio Veneto, perché siamo partiti.
Allora la sostituzione di Cadorna portò questo generale che non aveva nelle carte, tra virgolette, il destino
Armando Diaz.
E invece Armando Diaz affrontò le questioni da un punto di vista umano. Quindi fu eliminata la decimazione, furono ristabiliti i permessi.
Raccontiamo ai nostri ascoltatori cos'era la decimazione in un esercito antichi.
Quando un'azione tattica era coronata da successo, venivano distribuite delle qualche decorazione, ma soprattutto gli elogi, e quindi risultavano dei documenti che consentivano le promozioni, che consentivano di poter aumentare di grado e cose del genere. Quando invece la sorte non era favorevole, normalmente agli alti comandi la colpa era che coloro che dovevano mantenere la posizione avevano ceduto,
vilmente ceduto,
e di conseguenza era necessario punire coloro che avevano provocato la disfatta, e di conseguenza sui reparti decimati, allineati, venivano contati 10 persone, il decimo doveva uscire dai ranghi perché è destinato a essere fucilato. e negli stessi ordini del giorno comparivano queste parole ignobili, che era codardia, vigliaccheria e cose del genere. Poi la rigidità formale, stupida, sciocca, al comando del gruppo di armate, gli ufficiali dello Stato Maggiore dovevano cenare con il generalissimo in guanti bianchi e mantenere questa forma assoluta, nonostante che si fosse a ridosso del fronte. Invece Armando Diaz assunse la decisione di dare un taglio umano a queste vicende prevalentemente umane, e di conseguenza i comandanti furono sollecitati ad avere molta più attenzione alle esigenze, e questo valeva per il vitto, per l'alloggiamento, per l'igiene e poi anche per le licenze, i permessi. Insomma, si ristabilì un clima molto più valido, fino a che Diaz, benché tentennante, accettò, sotto pressione soprattutto degli alleati, di lanciare l'offensiva al di là del Piave, perché le informazioni erano a favore di una possibile offensiva, in quanto l'organizzazione difensiva austriaca risentiva non solo di una carenza di forze, ma anche di una carenza di rifornimenti, e di conseguenza il momento era giusto. Ma Diaz era troppo preoccupato, desisté fino all'ultimo e poi accettò soltanto di lanciare il grosso dell'offensiva qualora le avanguardie fossero giunte a Cotroipo, più o meno nella zona dove si trova appunto Vittorio Veneto. E in la notte, nonostante che dei tre ponti che dovevano consentire il passaggio sul Piave, uno fu subito portato via dalla corrente, il secondo fu neutralizzato dall'artiglieria avversaria, solo su un ponte passarono in successione quelli che chiamavano chiamani del Piave, e poi gli arditi, poi le prime avanguardie dei bersaglieri, poi gli squadroni di cavalleria. E quando gli squadroni di cavalleria arrivarono appunto a Codoipo, la gioia fu grossa. Iniziò.
Anche perché poi si doveva rispettare la vita umana, anche per, certo, la scarsità di truppe, perché a quell'epoca avevamo già perduto in tre anni, sì, più di 600.000 ragazzi.
Certo. Diamo appuntamento a Franco Angioni, il generalissimo Franco Angioni, insieme al professor Piero Di Nepi, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata. Abbiamo da Alessandria Roberto Paravagna per parlarci di BlaBlaCar. Anzi, BlaBlaCar è una delle tante iniziative che ci sono in Italia, ma una specifica di carpooling su Genova, che è partita da pochissimo.
Sì, sì, è vero. Ciao Alberto e un buongiorno ai nostri ascoltatori. E carpooling o car sharing, insomma, queste paroline, d'altra parte la lingua inglese oramai, come tu puoi ben capire, ha invaso le nostre giornate. Quindi il suddividere i costi, il car sharing appunto, incomincia ad essere oramai, direi, una realtà, è diventato un bisogno, anche perché se consideriamo i costi del viaggiare in auto, benzina, autostrada, quindi si cerca...
Parliamo dai 9 ai 7 ai massimo 20 euro, ma parliamo di distanze anche importanti, perché sì, da Nizza a Genova, insomma, per 20 euro non è mica così tanto, no?
Insomma, bisogna cercare di organizzarsi. Il discorso del car sharing era già uscito fuori, io credo di ricordare, un paio d'anni fa, però lì per lì, come tutte le cose, non aveva avuto un eco particolare. Poi dopo invece adesso, insomma, le cose sono un po' diverse. E a Genova da un po' di tempo a questa parte è cresciuta l'offerta in rete rivolta alle persone che vogliono appunto dividere le spese di benzina e di autostrada per andare e tornare alla sera. Allora, carpooling online, naturalmente, così si chiama. Prima era utile ad esempio nelle tratte da Genova fino a poche decine di chilometri ad est o ad ovest, Levante o Ponente, ora invece va bene anche addirittura per spostarsi nell'area metropolitana. È un po' come dire, non so, uno che parte da Roma a Piazza del Cinquecento e va a Vaticano e ritorna, qualcosa del genere. Si chiama appunto BlaBlaCar, è già famoso in Francia, la traduzione naturalmente è abbastanza facile, serve a mettere in contatto chi offre il posto sulla propria auto con chi lo richiede. Non c'è nulla di meglio evidentemente che fare le classiche quattro parole mentre si va a lavorare. Cliccando sul motore di ricerca le proprie necessità di destinazione, giorno della settimana e orario, e in pochi secondi arrivano già le offerte. Gli itinerari al momento più cliccati sembrano essere da Genova verso Milano e ritorno, naturalmente, da Genova verso la Francia, come dicevamo prima, e ritorno, e altri itinerari che hanno comunque Genova come comune denominatore.
Torino c'è, sì.
Torino c'è, sì sì, Genova, Milano, Genova, Torino, Genova La Spezia, Genova Ventimiglia verso la Francia, e c'è un signore, ho letto anche di un signore che si è messo in contatto con questo sito dicendo io devo andare a Firenze, un signore della zona, devo andare a Firenze per lavoro, chi ha bisogno, immagino che abbia ricevuto già molti contatti. Quindi la necessità, insomma, aguzza l'intelletto, e c'è, appunto, dovendo andare anche lì a lavoro in una località un po' più distante, la messa in rete, la proposta.
Roberto, ti ricordi il nostro grandissimo comico napoletano Troisi, che viene preso a bordo di un guidatore apparentemente sano di mente, che invece, mentre lo accompagna, gli parla delle sue intenzioni suicide? E il grande Troisi comincia a sbiancare, dice: e adesso che mi succede?
Ricordo benissimo la faccia del grande Troisi, del grande, grande, guarda, anche soltanto per le espressioni, a parte la possibilità di riuscire a capire la sua parlata napoletana, che non era proprio facilissima.
Ma si capiva la faccia, perché era...
La faccia era già sintomatica.
Senti, poi, parliamo invece di gatti.
Sì. Sì, perché dopo questo carpooling, questo suddividere l'automobile per andare a lavorare, un'idea curiosa, non è italiana, ti dico subito, è stata ideata a Taiwan, però poi è stata diffusa in Giappone, e oramai, insomma, siamo arrivati anche noi. Allora, da Torino, da Genova, andiamo su di qualche chilometro, questa volta andiamo a
Torino. Nell'amatissima Torino?
Sì, la città sabauda. Una novità per appassionati gattofili, ce ne sono tantissimi. Magari
a Roma le chiamiamo le gattare.
Le gattare, sì. La città sabauda è in sostanza la prima città italiana dove viene inaugurato un locale, un bar, nel quale i gatti avranno libero accesso. I locali saranno due per la precisione, sì, è una cosa strana e curiosa. I gatti potranno in sostanza girare all'interno di questo bar, tra i tavoli, le sedie, tra i clienti che vorranno coccolarli, e crediamo che lo faranno.
Un po' delle entreneuse.
Sì. Uno di questi locali pensa che sarà aperto in via Mendola, via Mendola è una via centralissima.
Come no?
Torinese, e si chiamerà, e qui squillino le trombe, eccetera, eccetera, udite, udite, Miagola Caffè.
Però, ah, carino!
Attenzione agli accenti, perché diventa Miagola Caffè.
Ah, quindi, è
sì,
giusto.
Perché così serve per unire la passione sia per i felini e la passione per la gola, per la tavola, l'enogastronomia, eccetera, eccetera, eccetera. È una bella idea, veramente, di una ragazza torinese. Una particolarità, sarà un locale però con personale solo femminile, perché anche qui, udite udite, c'è chi dice che i gatti vanno molto d'accordo con le donne. Questione di opinioni lasciamo perdere, altrimenti ci vorrebbero, Alberto, delle mezz'ore per parlare.
Quindi... Grazie ancora. Poi il secondo che aprirà, ce lo dirai a presto.
Sì. Sì, sì.
Perché si parlava di due bar.
Sì, si parlava di due bar, io ho avuto notizie soltanto di uno, si vede che l'altra persona aspetta di vedere cosa succede e come si sviluppano le cose nell'altro.
Fa il micione.
Sì, mi verrebbe da concludere, visto che siamo a Roma, con Romeo Ergatto Meglio del Colosseo.
Grazie ancora, Roberto. Grazie, e alla prossima puntata.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata, siamo in collegamento niente po' di meno che con Zurigo, città importante dove l'italiano era di casa quando ancora l'Italia non c'era, perché ricordiamo, Fabrizio, chi era il titolare della famosa cattedra d'italiano dell'Università di Zurigo?
Beh, c'era il nostro Contini, c'erano...
Ancora prima? Non ci ricordiamo, ma chiediamo qualche sollievo, qualche aiuto a una grande interprete dell'italiano a Zurigo, e parliamo di Luisa Rubini Messerli. Come sta, signora?
Tutto bene, buongiorno.
Lei si occupa di italiano in Svizzera, e metà italiana, metà svizzera, lei ci tiene a dirlo, questa doppia nazionalità. Ma quanto è difficile essere italiani in Svizzera? Italiani di lingua italiana, perdon.
Ma personalmente devo dire che non è molto difficile, ed è anzi molto interessante, perché questa commistione di culture e di lingue è certamente un elemento che arricchisce.
Noi ci siamo conosciuti tramite l'associazione Pro Grigioni Italiano, che è un'istituzione non molto antica, avrà un po' di anni ma non tantissimi, che nella località di Coira voluto riprendere in qualche modo le fila di tanti cittadini svizzeri di quel cantone, il più noto fra tutti lo scultore Giacometti, se non ricordo male, e ha trovato anche degli scrittori importanti, fra pochissimo il nostro concittadino, perché nato a Roma ma di origini svizzere, Filippo Tuena, uscirà anche con un racconto, una serie di articoli interessanti per questa casa editrice, che ricordiamo è PGI, che sta per Pro Grigioni Italiano. Ma veniamo invece al suo libro, Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare, che è una raccolta di fiabe di quella località italiane.
Il libro è stato voluto e pensato appunto dalla commissione letteraria della Pro Grigioni Italiano, e presidente della commissione letteraria la professoressa Tatiana Crivelli della cattedra di romanistica di Zurigo. La commissione ha pensato di rivolgersi questa volta, perché la commissione letteraria pubblica circa ogni due anni un libro, e la commissione ha pensato quindi di rivolgersi al folklore della zona, della regione, e quindi i vari collaboratori della commissione hanno iniziato a raccogliere il materiale e poi hanno pensato di rivolgersi a me per dare forma alla raccolta. Io me ne sono occupata, è stata per me un'occasione anche molto bella, perché pur avendo visitato come turista il Grigioni, ho avuto la possibilità di entrare in una specie di geografia storica del racconto tradizionale del Grigioni italiano. Ho avuto poi modo di vedere come la documentazione di questo folklore sia piuttosto differenziata. Da un lato abbiamo raccolte serie di folklore, e in particolare le raccolte di questo Arnold Büchli, il quale lavorò soprattutto intorno agli anni 1940, e lui ha dato molti racconti, sono soprattutto leggende, che sono stati poi pubblicati in quattro volumi. Oltre a questi racconti più vicini al dettato popolare, la raccolta comprende poi una serie anche di testi che sono invece di opera di diciamo raccoglitori colti, e che hanno un po' rielaborato il materiale popolare. Sono lo stesso interessanti, ma personalmente trovo che i racconti popolari siano molto più interessanti questi altri più letterari. Tra questi raccoglitori letterari citerei il parroco poschiavino Felice Menghini, peraltro un ottimo traduttore di Rilke dal tedesco, un altro parroco poschiavino Domenico Vassella, poi una serie di maestre, tre figure interessantissime di donne, la Ida Lampieti Barella, la Maria Paggi Parolini, un altro adesso di cui mi sfugge il nome, le quali hanno pubblicato in riviste testi brevi ma molto interessanti, perché soprattutto non sono caratterizzati da quella retorica che si ritrova invece per esempio nei testi di Felice Menghini, eccetera.
Benissimo, ricordiamo gli estremi del libro perché siamo in chiusura. Quante pagine, e se esiste il prezzo anche in Italia oppure no?
Il volume è un volume di circa 400 pagine, i racconti sono circa 200, quindi suddivisi in fiabe e poi soprattutto leggende. E la cosa interessante del volume è che alla fine del libro, in appendice, c'è quasi per ogni racconto una breve discussione, una nota che aiuta a entrare, a decifrare questi racconti che altrimenti sono anche difficilmente comprensibili, tanto più.
Fabrizio Patriarca voleva chiudere.
No, c'è un legame tradizionale profondissimo fra Roma e il Canton Grigioni, perché io ho scoperto che molti filologi gastronomici fanno derivare dalla presenza di abitanti del Canton Grigioni a Roma la fondazione, l'invenzione della pasta cosiddetta alla griscia.
Ma pensa, benissimo, allora grazie ancora ai Grigioni per averci regalato questo piatto prelibato, e diamo appuntamento a Luisa Rubini Messerli al prossimo incontro che avrà magari a Roma per presentare il suo libro.
Molto volentieri, vi ringrazio per questo interesse.
Grazie a voi per parlare italiano in Svizzera.
Va bene.
Carta vetrata.
Sorpresa delle sorprese, abbiamo con noi un ospite graditissimo che abbiamo cercato in questi giorni perché è una delle voci più autorevoli sul mondo del libro, la fabbrica del libro e dei libri e la sua rubrica che ormai da 15 anni accompagna i lettori dell'Unità a scoprire, a svelare, a approfondire come vengono fatti i libri. Parliamo di Maria Serena Palieri.
In occasione del centenario delle messaggerie è uscito questo libro che traccia tutta una storia della famiglia Mauri e poi è intrecciata la storia della famiglia Spagnol. Le messaggerie sono un istituto, una vera e propria istituzione dal punto di vista editoriale in Italia, vengono fondate per l'appunto un secolo fa e nascono per distribuire per la prima volta in un modo industriale i libri sul territorio italiano. Siamo nell'Italia pre-guerra mondiale addirittura, un'Italia molto ottocentesca ancora, noi ci immaginiamo gli uomini con i baffoni e le donne con la crinolina, e quindi c'è questa idea invece industriale, portare i libri in un modo sistematico in tutta la penisola, che modernizza diciamo l'Italia da questo punto di vista.
Il loro vecchio marchio era un mercurio alato che aveva in più anche un altro paio di ali, quindi era doppiamente alato.
Comunque esatto. Venendo da una famiglia di librai ricordo benissimo le messaggerie, perché quando i clienti ordinavano qualcosa si correva le messaggerie.
Certo, veramente erano le messaggerie che correvano da voi, visto che erano loro appunto il mercurio.
Cosa significa parlare di fabbrica dei libri in un quotidiano? Perché ci incuriosisce molto, questo è un argomento che noi abbiamo sempre a cuore, perché io sono un editore, ma spesso le persone si occupano dei libri solo dopo che sono già stati
fatti. Infatti la rubrica ha questo scopo, questo obiettivo, che è quello di fornire un raccordo fra l'industria, che è quella che i libri li fabbrica, e chi i libri li consuma, cioè chi li compra e poi li consuma, cioè i lettori. I lettori si vedono arrivare fra le mani il parallelepipedo, hanno in genere un'idea piuttosto, come dire, romantica, no? Del libro che interessa loro per il contenuto. Ecco, a volte si fanno anche delle fantasticherie su cosa significa scrivere libri, sugli autori, eccetera. E invece al di là dell'aspetto romantico, che ovviamente è bello e verissimo, c'è una vera e propria fabbrica, no? Lei è editore, lo sa benissimo, cioè c'è una scuola, c'è un'industria che fa le copertine, che decide i formati, si decide quanto un libro deve costare, quale sconto può affrontare, eccetera eccetera, qual è il genere al quale appartiene.
Toglie un po' di romanticheria forse?
Beh, però guardi che è un lavoro straordinariamente divertente, perché appunto per esempio si tratta di spiegare, voi editori usate l'espressione quarta di copertina, il lettore legge quarta di copertina e bisogna spiegargli perché si dice quarta, no? Perché una copertina ha quattro facce, perché è una, cioè il davanti e il dietro, e poi
molti risolvono dicendo bandella.
Ecco, e poi ci sono le alette o bandella, ecco. E allora spiegare al lettore cos'è una quarta di copertina è una cosa carina, divertente, no?
Ci dà una dritta sul prossimo futuro, come andremo avanti noi editori? Saremo trasformati?
Non lo sa lei.
Ma
no, voglio dire che
noi siamo, parlavamo prima con Antonio Monaco, che è il presidente dei piccoli e medi editori, dei suggerimenti di sabato scorso su Tutto Libri, che in qualche modo davano gli esperti, e la cosa più curiosa era un signore che diceva, adesso non voglio dire chi, che si può far votare solo chi legge libri.
Dunque, ma lì riprendeva da un'idea di giustizia e libertà la formazione, diciamo, l'associazione civil politica presieduta da Sandra Bonsanti, se non mi sbaglio. A parte che è una vecchia idea, perché è quella di Croce, no? Quando diceva come fa il mio voto a valere quanto quello del calzolaio. Allora è una idea così da Italia da notabilato ottocentesca.
Anche perché i calzolai oggi non ci sono più, quindi.
No, infatti. Infatti, esattissimo.
Però persiste il detto sutor ecco. Ne ultra crepidam, per cui il calzolaio non dovrebbe votare.
Abbiamo con noi, ci ha raggiunto da Pavia, un autore di vaglia, Flavio Santi, che ha una rubrica anche lui su un settimanale, Gli Altri, quello diretto da Sansonetti. Cosa ne pensi, Flavio, di questa discussione con la nostra amica Palieri?
Beh, la situazione in Italia è abbastanza complicata, bisognerebbe partire dalle scuole. Io dico sempre che insomma il grosso del lavoro andrebbe fatto a scuola, perché un adulto che non legge non lo recuperi, difficilmente, quasi impossibile che lo conquisti alla lettura a 40 anni.
E i libri belli, che poi è il titolo anche della tua rubrica, ce ne sono?
No, ce ne sono tantissimi, soprattutto la piccola e media editoria fa un lavoro pazzesco. Se non ci fosse appunto la piccola e media editoria che cresce, che stimola insomma i nuovi autori, veramente poi la grossa editoria penso che sarebbe in grossissima difficoltà. Il problema è creare un contatto, ripeto, con la scuola e con l'università, quindi dall'inizio, dalle elementari fino all'università, fare in modo che insomma la lettura diventi attività centrale.
Gian Arturo Ferrari ha fatto un progetto che addirittura parte dagli nidi, dall'asilo nido, mette in mano in forma sperimentale a dei bambini che naturalmente sono poco più che in fasce i libri, e quindi fa diventare...
Comunque francamente non so, sono Piero Di Nepi, ho fatto
qui, l'insegnante. Se posso intervenire.
Certo, prego, certo. Prego.
No, dunque lì c'è il famoso Ferrari ruba un'idea, nel senso che Ferrari dirige questo centro per il libro e per la lettura ministeriale, a metà fra il ministero, e qui in realtà in Italia c'è un'attività del genere, che è quella, il forum per il libro e la lettura promosso dalla La Terza, che esiste ormai da parecchi anni.
Come no?
Ecco, allora egli è stato veramente un focolaio, un come si dice, una serra di idee per invogliare alla lettura e all'acquisto del libro. Allora, una di queste, infatti, un premio è andato un anno al pediatra che mi pare che sia del Trentino, qualcosa del genere, comunque un pediatra del nord, il quale ha fondato Nati per Leggere, perché lui dice che praticamente formi la mente del futuro lettore, la formi già nel bambino appena uscito dalla pancia della mamma. In qualche modo puoi far sì che le sinapsi, la struttura neuronale del bambino, si formi come quella di un futuro lettore oppure no. Ecco. E quindi questo pediatra fa delle cose incantevoli.
Piero Di Nepi, che è professore emerito dell'istituto
israelitico. Noi sono stato insegnante per 35-40 anni.
Emerito è quando uno non lo è più.
No, devo dire che fra tante colpe che hanno gli insegnanti italiani, questa non ce l'hanno, cioè nel senso che tutte le scuole d'Italia, a partire dalle medie inferiori e poi...
ma dice bisogna partire prima.
Cioè, no, sì, però si fa leggere normalmente un libro al mese, e poi i ragazzi devono scrivere qualcosa, magari molti se la scaricano dentro, però se gli editori vanno a dare un'occhiata a quante copie si vendono ogni anno di Uno, Nessuno e 100.000, o della coscienza di Zeno, o delle novelle
di Calvino,
di Verga,
certo.
o dei romanzi Calvino, si scopre poi che sono gli insegnanti che le fanno vendere. Però direi il problema non è questo, è perché poi arrivati a 18 anni o a 20 si cessa la lettura.
È ovvio, appunto, perché è quello... si comincia all'università, dove le cose vanno peggio.
Quello direi il vero punto interrogativo è quello, cioè perché l'italiano, gli italiani che frequentano un liceo, un istituto superiore,
Piero,
leggono.
All'università non si scrive e non si legge oggi, punto. La situazione è questa.
Parliamo di supereroi, andiamo su un argomento che altrimenti trascuriamo troppo, perché Flavio Santi è uscito per I Miei Tipi, e qui un po' di autopromozione, con un libro che vuole essere un po' l'anello di congiunzione tra l'uomo e Dio, no? Perché chi è il supereroe?
L'anello mancante.
Perché c'è Gesù in copertina, no? Con questa...
La premessa è che ci sia un percorso evolutivo fra l'uomo e Dio. Se
presto
c'è
diventeremo
mancante.
Tutti dei supereroi?
Dei super lettori, veramente ci vorrebbero dei super.
Dai, dici qualcosa del tuo libro in chiusura.
Flavio, dici perché Superman è meglio di Corona.
Perché ci salverà tutti quanti.
Anche perché non è tatuato, no?
Ha già salvato l'Europa.
Però c'ha la tuta tatuata.
Ma si possono fare tatuaggi sulla pelle di Superman? Questo è il punto.
No, è impossibile.
È intatuabile, è intatuabile.
L'osservazione di Piero è precisa.
L'uomo d'acciaio,
forse
d'acciaio.
Usano una puntina di criptonite.
Rossa
o verde, questo è il punto.
Non si può perché muore, no.
Siete accademici.
È suscita, è come Gesù Cristo.
Flavio, no, sì. Senti, volevo chiederti una cosa. Stavo rivedendo qualche sera fa un film molto bello di Ang Lee, Vita di P. C'è questo passaggio molto, molto carino in cui lui dice che da bambino gli dei sono stati i suoi supereroi. Quindi una prospettiva invertita rispetto a quella del tuo libro.
Sì, ma poi guarda, veramente giriamo intorno a Gesù Cristo, nel senso che poi, per carità, c'è la mitologia greca, per cui i supereroi, per esempio, dei greci erano appunto Ulisse, Achille, con un piccolo particolare, che Ulisse e Achille morivano. Poi a un certo punto arriva Gesù Cristo, che insomma comunque ribalta un po' la prospettiva, per cui il supereroe comunque può essere immortale. Diciamo che poi uno può credere al fatto che Gesù Cristo appunto sia figlio di Dio o meno, io sinceramente non ci credo, però ci danno quella spinta in più, insomma, fa capire che il supereroe si può agganciare all'immortalità.
La Marvel l'ha risolta elegantemente questa faccenda, con la questione del reboot, no? Il passaggio da Spider-Man, di Amazing Spider-Man al nuovo Spider-Man. Quindi si riavviano i capitoli ex novo.
Tecniche romanzesche, però poi anche dietro Superman c'è la figura di Mosè, di Gesù Cristo. Insomma, la cultura classica cristiana un po' continua un po' a condizionarci. Anche questo, no? L'idea del supereroe che deve sempre compiere il bene dell'umanità. Forse i supereroi cattivi sono più simpatici alla fine.
Ti ricordi in Apocalittici Integrati Umberto Eco, era il 64, diceva: ma Superman, tutti questi poteri, poi si occupa di piccoli ladruncoli di quartiere, insomma, esatto. Potrebbe curare la fame nel mondo, invece
certo,
va.
È un altro paradosso dei supereroi, oppure il fatto che, per esempio, una volta che Clark Kent diventa Superman, nessuno riconosce più Clark Kent, non ha una maschera. Superman non ha una maschera, quindi insomma, la faccia è sempre la stessa.
Su questo l'osservazione bellissima, ricorderai, è nell'ultimo Kill Bill. Praticamente, esatto, il costume di Superman è quello da Clark Kent, quindi noi siamo come lui ci vede.
Se ci pensiamo, Superman, sì, i supereroi sono vestiti come dei buffoni, con questa mantellina, no, con questi simboli, però nessuno mette in discussione,
devo dire,
la serietà.
Piero Di Nepi.
Devo dire che il vero supereroe, secondo me, è Batman, però, perché questo supereroe che è invulnerabile, immortale, che solo un sassolino verde o rosso gli crea problemi, sì, appunto, non mi entusiasma, cioè perché... Dice Batman, Batman e Robin sono esseri umani con tutti i problemi di esseri umani, però fanno qualcosa di assolutamente super, ecco.
Esatto, diciamo. Piccolo particolare è che Batman è ricchissimo, quindi un miliardario che può permettersi, appunto, però con l'ingegno, grazie all'ingegno e un po' di soldini riesce.
Sì, però se i nostri miliardari fossero come Batman, esatto, l'Italia sarebbe migliore.
Forse
penso.
Si vestono da Batman nell'intimità, chi lo sa?
Ma Berlusconi, sì. Io non sono faccio dei paragoni, Berlusconi è anche di, ahimè, di Superman.
Abbiamo al telefono il cavaliere.
Poi ci sono i supereroi, quelli un po' cialtroni all'italiana, come anche Super Chuck, non so, di Alan Ford.
Ma mitologico.
Torneremo su questo argomento, il fiato che uccide.
Il fiato che uccide.
Bravissimo.
Alla prossima, ringraziamo tantissimo Maria Serena Palieri, che ci promette di essere ancora nostra ospite, magari direttamente nei nostri studi di Piazza del Gesù, e Flavio Santi, che speriamo di vedere la prossima volta a Firenze, dove presenterai il libro. In che data? Visto che siamo anche ritrasmessi a Firenze.
Ah, sai che non lo so ancora, sinceramente, dovete aggiornarmi.
E poi il supereroe del momento è Fiorentino, se non erro, e fa anche il sindaco.
Ah, giusto, poi avrai forse il supereroe Renzi che ci aiuterà nella presentazione.
So che fa anche il segretario di un partito.
Scenderò
politico
da Pavia con i superpoteri, dai.
Grazie a tutti, alla prossima.
Arrivederci.
Un abbraccio da Carta Vetrata.
Carta Vetrata.
Cristiano Draghi, caro Cristiano, sei in linea?
Buongiorno, eccomi qua. Siamo qua da una Rovigo un po' plumbea, un po' nebbiosetta, ma dove la giunta comunale tiene nonostante l'ennesima verifica.
E non hai nessuno che come Grillo fa il diktat: non comprate più quel giornale e quell'altro giornale, perché oggi abbiamo il grande leader Massimo che dice no a Repubblica e no alla Nazione. Come mai?
E che ne so, guarda, noi abbiamo contestato, no, cosa ne so, voglio dire.
Secondo me fa pubblicità, in questo è un modo per farle comprare ancora di più.
Beh, questo è ottimo, parlatene male, ma parlatene chiaramente. No, noi abbiamo contestato Grillo quando venne qui, perché noi siamo una piccola cooperativa come giornale e gli portiamo anche uno striscione dicendo: Grillo, non fare il genovese, no? Cerca di... Però non si è capito, da una parte i grillini vengono a chiederci di pubblicare i loro comunicati, dall'altra dicono che vogliono chiuderci. E vabbè, insomma, io non condivido ogni tanto alcune delle loro posizioni, ma non posso dare una mano a chi vorrebbe mandarmi a casa a fare il disoccupato, devo dire la verità.
Ma cioè, infatti, ma poi i giornali basta non comprarli, non serve dire ad altri di non comprarli, già si vendono poco, insomma.
Già si vendono, ma sai, guarda che molto tempo addietro D'Alema disse la stessa identica cosa, I giornalisti della casa stampata, due mi tengono e uno mi mena, guardate solo la TV, quindi guarda, tutto il mondo è paese, non ogni tanto li prende questi sbocchi di contro la democrazia. Provare ad andare in un paese antidemocratico, guardare un'edicola e vi viene il mal di pancia, vi vengono i vermi.
Una volta in questi paesi era proibito anche il porno, invece ho notato con curiosità che in questi paesi invece la sorta di sensazione, ecco, che invece ci siano solo giornali pornografici.
C'era Bonvi che si vantava che in Tunisia Sturmtruppen aveva venduto 6 copie, mentre gli indifferenti di Moravia una, tanto per dire, insomma, questioni da edicola.
Ma veniamo a un editore di Pontecchio Polesine, un Alberto Brigo editore, ed è con te Elena Brigo.
Esatto, Elena Brigo, in un momento, una giornata di grande fasto, almeno grazie alle radio, perché stamattina è andata in onda sul Salotto della Voce, la trasmissione che faccio io, conduco io su Delta Radio, e adesso eccola qua con me, una elegante, carina signora di 37 anni, attivissima sta facendo un sacco di cose. Ve la passo?
Assolutamente sì, grazie.
Eccola.
Elena Brigo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la casa editrice Alberto Brigo si è specializzata nel portare avanti autori del Polesine, ma che hanno uno sguardo con una particolare attenzione, possiamo dire, nei confronti dei ragazzi, dei giovani, quindi di avvicinarli alla lettura. Attraverso quali scelte?
Noi abbiamo operato ovviamente una scelta, la scelta è stata una scelta imprenditoriale in primis, perché siamo l'unica realtà del territorio di Rovigo che propone editoria per ragazzi. Non ci fermiamo solo alla realizzazione di prodotti editoriali dedicati, ma colleghiamo le iniziative che stiamo proponendo, credo il successo che stanno avendo lo dimostrano, stiamo rispondendo ad una voglia di sapere, di approfondimento che anche la semplice famiglia vuole e desidera, quindi eventi che sono legati all'importanza della lettura, della promozione della lettura sin dalla prima infanzia, e non disdegniamo anche di portare avanti iniziative espositive come mostre. Prima tra tutti, se volete andare a vedere Castelli per Aria, la mostra Castelli per Aria.
Dove si svolge?
Allora, la mostra Castelli per Aria è da 2 anni che la sosteniamo proprio come Alberto Brigo Editore, in collaborazione con un'agenzia che collabora con noi, l'agenzia Web Graffiti. Si svolge nel periodo dell'ottobre rodigino, verso l'inizio, fine ottobre, insomma ovviamente a seconda delle disponibilità, proprio nel centro storico di Rovigo, in uno spazio della comunale, la Sala della Gran Guardia. E quest'anno noi abbiamo proposto questo evento che ha visto come ospite principale l'illustratrice di fama internazionale Sonia Maria Luce Possentini, però il senso è quello di promuovere e di valorizzare tutti quanti quei ragazzi.
Benissimo.
Che non hanno ancora potuto lavorare all'interno del mondo editoriale.
Narrazioni, illustratori, tutto.
Sì, cerchiamo ovviamente di fare un po' di tutto, essendo piccoli, insomma, e quindi di diversificare l'offerta.
Splendido, ricordiamo il vostro sito, così almeno chi non riesce a trovare i vostri libri può farlo con facilità.
Ci possono raggiungere tramite il sito www.albertobrigoeditore.it. Per chi ha dimestichezza con i social network, la nostra pagina è ovviamente Alberto Brigo Editore, e lì ci sono tutti i contatti ovviamente per poterci raggiungere.
Per i librai che ci ascoltano, qual è la vostra società di distribuzione?
Allora, noi, ecco, purtroppo uno dei problemi che abbiamo è, essendo piccolini, al momento stiamo valutando varie collaborazioni.
Però fornite direttamente ai librai, allora, quindi hanno ancora più vantaggio.
Esattamente. Beh, sì, lei sa per un certo punto, da un certo punto di vista sì, però è un limite perché comporta una grande difficoltà ovviamente nella distribuzione, soprattutto a livello extraterritoriale, insomma, quindi certo, stiamo valutando varie offerte e ci stiamo interfacciando con professionisti del settore proprio per questo.
Allora, in bocca al lupo.
Al momento i nostri libri, a parte alcune librerie dedicate che ci hanno voluti scegliere, insomma, possono essere reperiti tramite direttamente noi.
Un titolo da consigliare immediatamente ai nostri piccoli lettori.
Un titolo immediatamente, I fiori dell'elicriso, una storia semplice di Cesare Stella, che presenteremo proprio con un evento particolare, primo, secondo e libri, martedì 14 gennaio a partire dalle ore 19 presso, a Rovigo ovviamente, Basilico Cucina e Dispensa. È una serata particolare, proprio dove ci sarà cena, gastronomia, libri, l'autore, una cosa proprio...
E tanti bambini, e tanti ragazzi, speriamo.
Questa serata no, perché I fiori dell'elicriso è un romanzo per adulti.
Ah, bene. No, ma invece parliamo di un titolo per i ragazzi, anche un titolo per i ragazzi.
Allora, un titolo per i ragazzi che è un nostro grande cavallo di battaglia è Buonanotte Paura. L'autrice è la signora Sandra, è una polesana doc di Stienta, Sandra Trambaioli, grazie alla quale proprio devo dire, devo solo ringraziare lei, la cui conoscenza mi ha permesso di approfondire, di aprirmi questo mondo nuovissimo per me. Buonanotte Paura è una raccolta, un libro cartonato in formato 22x22, illustrato da un'illustratrice della provincia di Padova, di Este, Silvia Paggiarin, tutto dedicato a filastrocche e a personaggi della paura.
Bene, grazie ancora, salutiamo anche Cristiano Draghi e ci sentiamo prestissimo per le vostre novità.
Grazie, complimenti a voi, grazie ancora.
Saluti a tutti gli ascoltatori, alla prossima puntata.